Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 26, siamo live, questi sono gli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 18 di maggio 2017. Ciao persone del futuro che ci ascoltate nel futuro. Con me c'è la squadra al completo, avrei detto così perché questa sera c'è Luigi Morielli ma manca Paolo, quindi non posso dire la mia solita squadra al completo. E come al solito, quasi al completo, Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da Ovesticino, da parte di Luigi Morielli, e buona puntata a tutti.
Grazie di passarci a trovare ogni tanto, fa sempre piacere averti ai microfoni, 50 Hz e altro, perfettamente, sono benvenute nel nostro registro. No, perfetto, era soltanto, era un inside joke. Vediamo, in totale ordine e disordine, Riccardo Rossi da Modena.
Un saluto da Riccardo Rossi da Modena, che oggi ha visto passare il Giro d'Italia. Chi se ne frega.
Ok, no, qui non l'ho visto passare il Giro d'Italia, era qua, devo dire di no.
No, evidentemente no, Mike. Se...
una volta l'ha fatto partire da qualche parte, sì. Dall'Olanda forse. Vabbè. Scalda i motori invece, scalda i motori Veronica Raimondini.
Esatto, perché se a Modena è passato il Giro d'Italia, da Verona, esattamente sotto casa mia, è passata la Mille Miglia questa sera, che neanche quella credo che hai visto passare.
È già passata?
Sì, è finita un paio d'ore fa, alla fine è durata meno di quanto pensassi.
Quindi speravo di avere il rombo dei motori durante la registrazione, che di solito è una seccatura, ma se è un po' speciale, come in questo caso, sarebbe stato divertente. Chiudiamo il giro con il Podcon Podcast Controller Marco Zambianchi da Darmstadt.
Credo che tocchi a me. Mike, un consiglio, visto che faccio il Podcon, lo faccio subito a rompere le scatole, dai un occhio al tuo pipe in uscita, perché credo ci sia qualcosa che ti stia rubando banda. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi da Darmstadt, anche questa sera al controllo della bottoniera.
Ok, quello che ho dimenticato di fare è di mettere gli strozzi alla banda. Un giorno dovremmo fare una puntata di podcast porn spiegando dietro le quinte e gli assurdi workaround che dobbiamo applicare per riuscire ad andare in trasmissione, almeno da parte mia. Ma arriva la fibra ottica, arriva. Se non mi sono chiuso le strade chiudendo il contratto, è un disastro.
Volevo solo dirti che stai clippando un po', eh. Si vede anche sulla traccia
di Zencastr. Due bastonate, Mike, anche da Luigi.
In realtà stavo già correggendo quello prima. Ditemi com'è adesso.
È molto meglio, forse... Okay, va bene così.
No, è che quando siamo in pre-show sono sempre un po' mogio, stanco della giornata, e poi quando è il momento di andare ai microfoni
esce fuori l'energia,
esce la passione per questo podcast. Se volete farci, se avete domande e commenti, hashtag Astronauticast su Twitter, l'avete già letto forse. Vediamo che cosa ci aspetta in questa puntata numero 26 della stagione 10. Abbiamo un approfondimento sulle EVA, sulle EMU, tutte le attività extraveicolari che Vero aveva iniziato 2 settimane fa. La settimana scorsa abbiamo avuto uno scrub, quindi è arrivato il momento di recuperare e continuare nell'approfondimento che Vero ha preparato per noi. Poi qualche revisione dei conti per il budget di NASA, che effettivamente ha delle buone notizie, le cattive notizie le abbiamo già date in passato, non è che questo migliora del tutto, però un po' di buone notizie è bello anche darle ogni tanto. Poi c'è SpaceX, un lancio senza atterraggio, che quasi, le immagini, manca un pezzo nel video, però
Non parlo di quello, io lo so, è vero. Prima, è bello l'intervento di Riccardo.
No, 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 ma ho letto soltanto la prima parola della scaletta, effettivamente no, è sul secondo volo del Falcon 9 usato, e poi quello che arriverà col Falcon Heavy, poi un rientro dell'X-37B, non c'è molto da dire, ma lo diamo per dovere di cronaca, e poi un aggiornamento su palloni, qualcosa con i palloni, cosa che dicevi Luigi prima?
Il ballute, l'incrocio fra palloni e paracadute.
Ok, sono curioso perché non è in scaletta, ma ci tenevo a dirlo così, sei obbligato a dircelo adesso. E possiamo partire quindi con il primo intervento di questa sera, ovvero quello di Veronica.
La settimana scorsa avevamo visto che cosa sono le tute EMU e avevamo accennato al fatto che adesso le loro performance sono solo sufficienti per le attività extraveicolari, perché sono strumenti progettati alla fine degli anni 70, in un'epoca in cui si aveva ben chiaro davanti agli occhi il programma Shuttle e quindi la possibilità di riportare a terra le tute e di revisionarle ogni 5-6 mesi di permanenza nello spazio. Questa sera cerchiamo di capire quali sono i problemi principali riscontrati dalle tute e quali soluzioni si sono trovate. Fin dal primo utilizzo delle EMU nelle attività extraveicolari, quindi dall'inizio degli anni 80 fino ad oggi, sono stati riscontrati 27 incidenti significativi. Con significativi intendiamo quei problemi che hanno la potenzialità di mettere a rischio la salute degli astronauti, come ad esempio il danneggiamento di un guanto o l'aumento o la diminuzione eccessiva della temperatura corporea e ovviamente anche la disavventura di Luca Parmitano. Solamente 5 di questi 27 incidenti, tra cui anche l'acqua nel casco di Luca, hanno causato l'abort dell'EVA, facendo rientrare gli astronauti nell'airlock prima del previsto. In tutte le altre situazioni, invece, l'attività è stata portata a termine regolarmente. Sempre il rapporto dell'Office of Inspector General, di cui abbiamo parlato nella puntata 10x25, ci fornisce uno schemetto dei problemi principali che sono avvenuti dagli anni 80 ad oggi, suddividendoli per macro categorie. Provo a raccontarlo per chi ci ascolta solo in podcast, ma io vi consiglierei comunque di andarvi a rivedere la puntata su YouTube per capirlo meglio. Dunque, è stata fatta prima una suddivisione con i 4 decenni che andiamo a prendere in considerazione: gli anni 80, gli anni 90, i 2000 e gli anni 10. E poi si sono inseriti in questi archi temporali quei 27 incidenti di cui parlavamo prima, raggruppandoli in 6 macro categorie. La prima cosa che salta all'occhio è che le anomalie aumentano con il passare degli anni, cosa che è abbastanza naturale quando si usano le cose, ma soprattutto vediamo che aumenta la diversità delle anomalie. Nei primi anni si riscontravano soprattutto problemi relativi alle temperature all'interno della tuta e problemi relativi agli impedimenti visivi nel casco. Poi iniziano a creare delle difficoltà anche i filtri dell'anidride carbonica, fino ad arrivare al decennio scorso in cui sono aumentati i danni ai guanti rispetto al ventennio precedente. Ma via via che i problemi venivano alla luce, si vede bene anche come venivano risolti. In questi ultimi anni, infatti, abbiamo avuto una sola anomalia per tipologia. A partire dal 2010, il dato notevole è quel 5 nella sezione acqua. Questo è spiegato dal fatto che i filtri e il sistema di gestione dell'acqua di raffreddamento all'interno della tuta è un po' troppo sensibile alla qualità dell'acqua stessa, che quindi deve essere particolarmente priva di impurità per far funzionare al meglio le tubature. Questa somma di problemi è dovuta in buona parte alla difficoltà di riparare la tuta in orbita. La settimana scorsa dicevamo che i tecnici di terra hanno preparato dei corsi appositi per gli astronauti su come riparare alcune parti della tuta. E adesso che sulla stazione spaziale c'è a disposizione anche una stampante 3D, si potranno costruire anche dei piccoli pezzi di ricambio per le EMU. Ma alcuni glitch non possono proprio essere ripristinati in orbita. Ad esempio, se un filtro per l'anidride carbonica si esaurisce, Gli astronauti possono aprire una valvola che fa espellere l'aria dalla tuta nello spazio, ma questo causa un aumento del consumo di ossigeno e di conseguenza l'attivazione del serbatoio di riserva. Una volta che questo serbatoio viene attivato, la tuta non si può più usare e deve essere portata a terra per la ricarica e la manutenzione. Questo si ricollega al fatto che la EMU era stata progettata per missioni brevi, perciò anni fa non c'era bisogno di pensare a un sistema alternativo. In linea teorica, a causa dell'utilizzo delle EMU, gli astronauti potrebbero essere sottoposti ad altri rischi, che nella realtà, in 40 anni di utilizzo, non hanno mai dato un grosso disturbo. Li andiamo a vedere lo stesso per avere una visione a grandi linee di quello che ci aspetta per il futuro. Noi ora questo discorso lo stiamo facendo non tanto per puntare il dito contro la situazione attuale delle EMU, ma perché l'intenzione delle varie agenzie spaziali e di qualche privato è quella di mandare gli esseri umani a visitare Marte o altri oggetti del Sistema Solare, e serviranno tute ben diverse da queste. Perciò adesso stiamo solo imparando dai limiti di queste tute per poterne progettare di più efficienti per il futuro. Uno dei problemi che potrebbero riscontrare gli astronauti del futuro è il malessere per decompressione. L'ambiente all'interno della tuta è più ricco di ossigeno rispetto a quello della stazione spaziale, e ogni volta che stanno per affrontare una EVA, gli astronauti passano diverse ore a fare esercizi di pre-respirazione, che li aiutano a diminuire la quantità di azoto nel sangue e quindi prevenire la formazione di embolie e di problemi circolatori. Le tecniche di respirazione quindi sono utili, solo che serve tempo, dalle 4 alle 12 ore perché siano efficaci. E se non si avesse tutto questo tempo a disposizione per la preparazione, ci potrebbe essere una soluzione alternativa. Sì, una tuta con una pressione più alta diminuirebbe il problema. Il fatto è che una tuta con una pressione più alta significa una diminuzione nella mobilità, soprattutto nella zona dei guanti, e le mani sono lo strumento principale di un astronauta in attività. Comunque, si è già iniziato a studiare una tuta del genere. È il progetto Advanced Space Suite e ne parleremo giovedì prossimo. Un altro problema che abbiamo già riscontrato in passato è la regolazione termica del Pressure Garment System. Come abbiamo visto prima, sono già state registrate anomalie che riguardano problemi di traspirazione e surriscaldamento corporeo, e infatti si cerca di calibrare il carico di lavoro durante una EVA in maniera che sia anche adatto alle capacità della tuta, non solo dell'astronauta. Esistono dei controlli manuali esterni al Pressure Garment System, ma sono un po' difficili da raggiungere, soprattutto per gli astronauti un po' piccolini nella corporatura. Ecco, il problema della corporatura è interessante e va a riprendere il discorso sulla rigidità dell'upper torso a cui accennavamo la settimana scorsa. L'ho già detto che queste tute sono state progettate per il programma Shuttle. All'epoca dello Shuttle, le indicazioni per scegliere gli astronauti erano molto più rigide di adesso, e i fortunati dovevano entrare in un range specifico di misure corporee. Adesso le norme sono cambiate, il corpo astronauti è cambiato, e succede che alcuni non abbiano le misure conformi alle norme storiche, ma ormai le tute erano state progettate così. Ed erano state progettate in tre taglie, M, la L e la XL. E se qualcuno non ci entra o ci balla dentro, niente EVA. Ad oggi gli astronauti tendono ad indossare la misura più piccola disponibile, in maniera da avere una mobilità migliore, ma la rigidità dell'upper torso può causare problemi alle articolazioni, soprattutto alle spalle. Anche i guanti, ecco, i guanti sono forse la parte più sensibile della tuta. Ai guanti sono stati riscontrati i problemi più frequenti, come piccole vesciche o piccoli tagli alle mani, soprattutto nella zona delle giunzioni. Infatti, i guanti sono probabilmente la parte del Pressure Garment System che è stata modificata più volte durante il tempo. Ultimo aspetto da tenere in considerazione, e poi vi lascio alle altre notizie, riguarda la nutrizione degli astronauti in attività. Secondo gli standard, un astronauta dovrebbe bere un litro ogni 5 ore per prevenire la disidratazione, che significa 5 litri al giorno. Ma avete presente la fatica che si fa durante una EVA? Altro che palestra! Ecco, una EVA in media dura sulle 6 ore, ma la tuta viene già indossata all'interno della stazione spaziale un'ora e mezza, due prima di uscire, e lo stesso tempo passa prima di toglierla al rientro nella stazione, per un totale di 9-10 ore. La sacca dell'acqua tiene solo un litro, con il risultato che in realtà gli astronauti bevono la metà di quanto dovrebbero. E questo per quanto riguarda l'acqua. E per il cibo? Nelle prime EVA venivano inserite delle barrette energetiche di frutta all'interno del casco, ma possiamo intuire come non fosse così facile mangiarle. Intanto erano in un posto un po' difficile da raggiungere con i denti, e poi, quando finalmente si riuscivano ad addentare, la barretta usciva dal suo compartimento e si metteva a girare nel casco, briciole comprese. Non mi stupirei se una delle cause di scarsa visibilità citate all'inizio fosse dovuta anche alle barrette svolazzanti. Quindi niente, il report non fa riferimento all'attuale gestione della nutrizione durante le EVA, e molto probabilmente gli astronauti mangiano dopo, al rientro nella stazione, in modo molto più comodo. Nel prossimo e ultimo capitolo vedremo quali sono i progetti futuri in cantiere per le prossime tute d'esplorazione.
Grazie Vero dell'approfondimento, penso proprio che come altri approfondimenti e interviste questo si meriti, magari anche nella versione completa mettendo insieme le varie parti, un video a sé stante su Astronauticast, sul canale video di YouTube Astronauticast, non tanto perché l'abbiamo categorizzato come news nella nostra scaletta, ma questa è una di quelle cose senza tempo, nel senso che si può ascoltarlo tra 5 anni. Senza assolutamente perdere di contenuto informativo. Magari qualcuna delle evoluzioni si concretizzerà, ci sarà magari un'altra iterazione nelle AMU, ma questo è lo stato dell'arte oggi ed è veramente bello che tu sia andata così in profondità, perché ne parliamo spesso, perché le EVA sono una delle cose più interessanti dell'attività sulla stazione spaziale, almeno dal punto di vista della comunicazione è facile raccontarle, ma insomma si lasciano sempre si approssimano sempre delle cose perché non si ha il tempo di discuterle.
Sì, neanche di approfondirle in realtà, cioè inizialmente pensavo di farlo in una puntata unica, poi mano a mano che leggevo questo report leggevo cose, ah ma sul serio, ah ma davvero è così, ah no, adesso devo farlo bene perché voglio capire io e voglio far capire agli altri come funzionano queste EMU, perché sono parecchio interessanti.
È un trucco che funziona sempre, quello di approfondire un argomento per spiegarlo prima di tutto a se stessi, e quando la cosa è chiara diventa improvvisamente relativamente facile anche spiegarlo agli altri. Volevo anche ricollegarmi a quello che dicevi tu Mike per ricordare ai nostri ascoltatori che stiamo rilasciando da un paio di settimane anche gli episodi singoli delle storie di Nonno Apollo, che hanno avuto inizio nel 2010, se non sbaglio, no 2012, e quindi abbiamo comunque già a disposizione letteralmente anni di materiale. Li rilasciamo in episodio singolo tutti lunedì mattina a partire dalle 6, così anche più mattinieri dei nostri ascoltatori dovrebbero trovarselo memorizzato sul loro lettore di podcast preferiti. E abbiamo anche pubblicato recentemente come episodio singolo stand alone l'intervista a Andrea Comazzo, e sicuramente la terna di puntate preparate da Veronica sulle tute spaziali EMU sarà rilasciata come una monografia, in modo tale che i nostri ascoltatori più frettolosi o quelli che hanno la tratta pendolare meno lunga possano comunque usufruire di questi contenuti molto interessanti che hanno richiesto parecchio tempo per essere preparati, anche così in modalità più semplice che trovarli affogati in una puntata da un'ora, un'ora e mezzo, che comunque vi invitiamo a seguire.
Certamente, seguire la puntata in diretta o relativamente vicini alla pubblicazione è per seguire l'attualità, ma le cose che non hanno una data di scadenza le potete ascoltare con comodo o riascoltare dopo. Con questo possiamo proseguire con la prossima notizia, ovvero quella del budget NASA. Che cosa è cambiato, Marco? Raccontacelo nel tuo servizio.
Arriva subito. A dispetto di alcune pessimistiche previsioni legate al budget di NASA approvato dall'amministrazione Trump, il bilancio assegnato per il 2017 al settore dell'esplorazione scientifica del Sistema Solare risulta essere il più elevato degli ultimi anni. Nel suo articolo su Astronauti News, Massimo Orgiazzi si addentra in un'analisi dettagliata del bilancio, mettendo in risalto alcune delle sue note più salienti. La NASA ha ricevuto 19,65 miliardi di dollari, che è il suo miglior budget da 2010, ma il dato che più spicca nelle analisi delle voci di bilancio è quello dell'esplorazione planetaria e del Sistema Solare, che guadagna un aumento di 1,85 miliardi di dollari, cioè il più alto stanziamento di questo specifico settore negli ultimi 10 anni. Andiamo a dare un'occhiata in maniera particolareggiata a quello che è il programma dell'esplorazione planetaria. La divisione di scienze planetarie riceve un aumento di 215 milioni di dollari rispetto al 2016, superiore di ben 345 milioni di dollari rispetto a quanto il presidente Trump aveva precedentemente proposto. Al netto dell'inflazione e delle contingenze, questo si profila essere il miglior budget per l'esplorazione planetaria dal 2005, quindi da più di 10 anni. La parte più consistente dell'incremento finanziario è di fatto diretta alla missione Europa Clipper, che riceve 275 milioni di dollari, contro una richiesta iniziale di soli 50 milioni. Questa iniezione di fondi permetterà ad Europa Clipper di rimanere al passo con le previsioni di lancio per il 2022, molto prima di quanto la NASA avesse inizialmente proposto, e includendo anche fondi ulteriori per lo sviluppo della possibile missione di atterraggio su Europa con un lander, una missione che l'amministrazione Trump aveva inizialmente bloccato. Anche l'esplorazione di Marte riceve 62 milioni di dollari in più di quanto richiesto. Questa cifra raddoppia di fatto il bilancio disponibile per un nuovo eventuale orbiter destinato a rimpiazzare gli ormai sempre più anziani Mars Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter, che peraltro non è ancora stato richiesto dalla NASA. Con questo finanziamento extra sarà possibile assicurare la continuazione delle operazioni di Curiosity e sul fronte delle nuove missioni sarà anche possibile avviare il progetto Mars Copter, cioè un vero e proprio drone extraterrestre da associare alla missione Mars 2020, il cui livello di finanziamento tiene anche lontano brutte sorprese per la data di lancio fissata a luglio del 2020. Il programma Discovery, che gestisce le missioni NASA a basso budget selezionate in modo particolarmente competitivo dall'agenzia, riceve nel complesso 22 milioni di dollari in più rispetto alla richiesta presidenziale. Questo aiuterà a gestire in modo ottimale i costi della missione Mars Insight, rinviata lo scorso anno e riprogrammata per il lancio esattamente fra un anno a partire da oggi. Ci sarà poi un finanziamento per le missioni appena selezionate per l'esplorazione degli asteroidi come Lucy e Psyche, che sono state programmate per il lancio rispettivamente nel 2021 e nel 2023. In mezzo a tutti questi aumenti di fondi disponibili, l'unico sottosettore a subire un calo del budget è il programma New Frontiers. Qui ci troviamo di fronte a un impasse. Avendo completato quanto previsto dal piano originale con il lancio della missione Osiris-Rex, ma si tratta anche di una battuta d'arresto del tutto prevista e non dannosa, trovandosi New Frontiers nel momento di inizio della selezione di nuove missioni con lanci previsti a partire dal 2024. Il denaro disponibile per il programma di sorveglianza degli asteroidi potenzialmente dannosi, cosiddetti NEO, il Near Earth Objects Observation Program, cresce di 10 milioni di dollari rispetto al 2016, arrivando a un totale di 60 milioni. 16 di questi sono dedicati alla missione Double Asteroid Redirection Test, una proposta di capsula d'impatto su un asteroide che era stata a suo tempo sviluppata insieme all'Agenzia Spaziale Europea. Nelle scienze planetarie sono incluse fortunatamente anche le attività di ricerca e osservazione della Terra. Questo settore non guadagna, ma in dispregio a una delle più discusse proposte presidenziali non viene neppure tagliata significativamente, visto che mantiene lo stesso livello di budget del 2016 pari a 1,19 miliardi di dollari e rimane la divisione meglio finanziata della NASA. Andiamo a dare un'occhiata a quello che succede per i voli con equipaggio. Anche qui aumenta il budget per le operazioni di volo. SLS e Orion vedono i loro rispettivi bilanci crescere di 2,15 e 1,35 miliardi di dollari. Nessun problema o rallentamento, almeno a livello di bilancio, visti i ritardi operativi, è in vista per il programma Commercial Crew e Cargo, che con i loro voli si indirizzano alla Stazione Spaziale Internazionale. Ora che il processo di approvazione per il bilancio del 2017 è terminato, l'attenzione si sposta sul bilancio per il 2018. Sino ad ora l'amministrazione Trump non ha fornito dettagli rispetto a quanto vuole proporre, ma le voci diffuse tra i bene informati di questo settore parlano di importanti ridimensionamenti. Maggiori informazioni in questo senso sono attese per la fine del mese di maggio, ma nel frattempo, in attesa di fugare paure e sospetti, la NASA non può che godersi questo momento di inversione di tendenza nel quale il Congresso ha di fatto sorpreso tutti, aprendo i cordoni della borsa. Le cifre approvate dal Parlamento a stelle e strisce, visto che il Presidente propone il bilancio, ma sono poi le due Camere a promulgarlo apportando le modifiche che preferiscono, garantiscono all'esplorazione del Sistema Solare una serie di capisaldi fondamentali. Le missioni verso Europa, Marte e altre destinazioni, come gli asteroidi, sono credibilmente in vista e il futuro appare decisamente meno fosco di quello paventato al termine dell'amministrazione Obama. Come spesso commentiamo quando ci ritroviamo a parlare di futuro, non ci resta che seguire con Astronauti News e Astronauticast l'evolversi della situazione nel corso dei prossimi mesi.
Esattamente, e una delle cose informative, dei fatti che mi sono portato via così preparando questo pezzo, è un aspetto che in molti tendono a sottovalutare, e cioè che è vero che l'amministrazione in carica, qualsiasi questa sia, ha una grande influenza sulle politiche della NASA e di fatto il direttore dell'ente spaziale è di nomina politica. Dall'altro però il presidente non è in grado da solo di rivoluzionare ciò che l'ente spaziale americano fa. Serve la collaborazione del Congresso, perché il presidente propone, il Congresso dispone. Senza il voto a supporto sarebbe difficile che i tagli così sui quali si mormora da parte dell'amministrazione Trump vedano mai la luce, anche perché si sa che l'industria spaziale è una di quelle a cui i senatori e i congressisti tengono molto. Uno dei suoi frutti più conosciuti è il razzo SLS, il razzo senza una missione, che esiste solo perché il Congresso lo vuole per continuare a rastrellare voti e a distribuire lavoro negli stati di provenienza dei vari rappresentanti. Quindi è importante tenerlo presente quando si crede che o da una parte Trump possa distruggere tutto quello che tocca in ambito spaziale, ma dall'altra anche che non ci sia modo di cambiare le cose. Sono le due facce della medaglia.
Sì, diciamo che con Constellation è stata una bella batosta, e quindi la paura era, insomma, con l'arrivo di Trump era nell'aria.
Ma sai, io ho letto un po' di tutto. C'è chi dice sì, questo è un repubblicano convinto e le migliori imprese spaziali sono arrivate coi repubblicani, e vediamo, questo bilancio quasi sembra dare loro ragione, ma in realtà, ripeto, è il bilancio del Congresso, non quello del presidente. Dall'altro c'è chi si aspetta fuoco e fiamme su ogni campo. Io sono un po' di questi, nel senso che sono un po' pessimista su questa presidenza, però di fatto l'ente spaziale ha guadagnato un altro anno di ossigeno, e che boccata d'ossigeno, una bella iniezione di denaro che sicuramente non può fare che bene a un settore ormai da decenni asfittico, insomma.
Ma io penso che l'esplorazione planetaria non fosse così in pericolo nella prima bozza della proposta di budget. Quello che effettivamente c'è, cioè, un bel miglioramento da quel punto di vista, ma non sono stati addressed, non sono stati affrontati le criticità che avevo evidenziato nella puntata di qualche mese fa, dove scienza planetaria e educazione avevano subito un haircut, una tagliata di capelli, ma da a zero proprio in certi punti, e non mi pare che ci sia molto.
Su questo no, e tra l'altro su Reddit ho visto, Mike, una polemica tra virgolette ancora in corso su chi cerca di fermare i tagli al settore educational della NASA, perché si dice addirittura che i primi a perderci sarebbero i dipendenti. Vediamo, chi segue Reddit, il Reddit Space è in inglese ma è ricco di materiale di buona qualità, date un'occhiata, magari lasciateci un commento nei commenti del nostro episodio. Luigi, volevi dire
e
qualcosa?
E poi dobbiamo ripeterlo come un mantra, che manca la volontà politica poi in fondo.
A sto giro invece ce n'è stata parecchia di volontà politica da parte, da parte del Congresso.
Ok, sono decisamente biased su queste cose, però condivido l'analisi, questa revisione è positiva, poteva essere meglio, ma è sempre così. E poi, se non ci sono altri commenti, proseguiamo con SpaceX.
Siamo pronti, Mike.
Allora proseguiamo.
Anche in questa puntata vorrei raccontarvi qualcosa riguardo a SpaceX. Infatti, recentemente sono comparsi ben due articoli su Astronauti News che analizzano i piani nel prossimo futuro dell'azienda californiana e dai quali ho estrapolato alcuni aspetti interessanti che vorrei condividere con voi. Il nostro Roberto Mastri è andato a caccia di informazioni riguardo il prossimo volo di un Falcon 9 equipaggiato con un primo stadio usato, cosa che dovrebbe avvenire intorno al 15 giugno col lancio di BulgariaSat 1, il primo satellite commerciale per telecomunicazioni bulgaro. Già la data di per sé, se verrà mantenuta, ci dà un'informazione interessante per quanto riguarda i tempi minimi necessari per poter ricondizionare un primo stadio e certificarlo nuovamente per il volo. Sino a questo momento, l'unico altro primo stadio ad essere stato riutilizzato è stato quello lanciato il 30 marzo scorso, e in quel caso SpaceX lo aveva rimesso in rampa dopo circa un anno dal primissimo utilizzo, mentre stavolta si opterà per il booster contrassegnato col seriale 1029, cioè quello utilizzato il 14 gennaio scorso per il lancio multiplo dei 10 satelliti Iridium Next, e quindi si parlerebbe di un lasso di tempo di soli 5 mesi. C'è da sottolineare che nel caso precedente ci fu nel mezzo lo stop forzato dell'attività SpaceX a causa dell'esplosione del Falcon 9 in rampa il 1 settembre 2016, quindi è probabile che la procedura di ricondizionamento dell'hardware fosse già possibile con queste tempistiche. Un'altra informazione indiretta su come si stia caratterizzando questo nascente ed inedito mercatino dell'usato nel campo dei lanciatori spaziali, sì, perché i numeri ufficiali sono ancora ben protetti da accordi di segretezza, la possiamo dedurre dal committente della missione, ossia BulgariaSat. Come già detto, il precedente ed unico altro volo con un Falcon 9 usato era stato impiegato per il lancio di SES-10. SES è un colosso industriale ed è uno storico finanziatore di SpaceX, quindi la loro scelta di non usare un vettore nuovo in quell'occasione è stata tutto sommato un rischio calcolato che non ci stupisce più di tanto. Ma per una realtà molto più provinciale come può essere BulgariaSat, che probabilmente non potrebbe nemmeno continuare ad esistere se disgraziatamente il satellite andasse perso, è molto significativo che abbiano optato per un primo stadio già usato. Dunque, che cosa può aver reso appetibile questa strada sulla carta più rischiosa? Beh, banalmente ci deve essere stato uno sconto per il lancio veramente significativo. In realtà, gli esperti del settore sono propensi nel pensare che SpaceX abbia messo sul piatto anche la possibilità per BulgariaSat di utilizzare uno slot anticipato nel caso avessero scelto il lancio con un vettore usato. E come potrete intuire, mandare in orbita il prima possibile un satellite per servizi, come ad esempio la pay-per-view, significa per l'azienda portare in cassa più utili. Vale anche la pena ricordare che per Elon Musk siamo ancora all'inizio per quanto riguarda l'abbattimento dei costi dei prezzi dei lanciatori, perché SpaceX al momento deve ancora recuperare il miliardo di dollari investito per sviluppare le tecnologie messe in campo per rendere possibile il recupero dei primi stadi. E qual è il modo migliore per l'azienda californiana per recuperare questi fondi? Ovviamente si deve continuare ad aumentare la cadenza dei voli del Falcon 9, che si sta assestando stabilmente sui 2 lanci al mese. Proprio nella notte di lunedì scorso, il 15 maggio, abbiamo visto il lancio con successo di Inmarsat 5 F4, che tra l'altro con le sue 6,1 tonnellate è diventato il payload più pesante mai lanciato da un Falcon 9 in orbita geostazionaria. E a fine mese ci sarà il lancio della missione di rifornimento alla ISS CRS-11, che utilizzerà, udite udite, la stessa Dragon già impegnata nella missione CRS-4 nel 2014. Se anche l'utilizzo di una capsula Dragon darà i risultati sperati, SpaceX da qui in avanti potrà assolvere i suoi doveri verso NASA utilizzando le capsule già presenti nella sua flotta senza costruirne delle nuove. E verosimilmente le linee di produzione saranno finalmente aggiornate per lo sviluppo della versione 2.0 della Dragon, ossia quelli in grado di accogliere un equipaggio. Ma tornando ai primi stadi usati, che ormai stanno riempiendo capannoni ed hangar di SpaceX ovunque, alcuni di loro hanno già una designazione per il futuro oltre che BulgariaSat 1? La risposta è sì, infatti sia SES-16 che SES-14, che dovrebbero essere lanciati in questo ordine entro fine anno, utilizzeranno due Falcon 9 usati, ma probabilmente sono altri due i Falcon che hanno già volato ad essere gli osservati speciali del momento, ossia quelli che diventeranno i booster laterali per il volo inaugurale del Falcon Heavy. Sì, il tanto annunciato Falcon Heavy, il vettore pesante di SpaceX destinato ad alzare ulteriormente l'asticella dell'innovazione dei lanciatori, ma il cui battesimo del volo al momento sembra soffrire di ritardi cronici, cosa ancora più pesante considerando che ci sono già parecchi contratti stipulati con aziende che a quest'ora pensavano di aver già potuto usufruire di questo nuovo potente razzo. Finalmente, ad inizio maggio, negli stabilimenti di SpaceX a McGregor in Texas, c'è stata un'importante milestone nel cammino dello sviluppo del Falcon Heavy, ossia un test statico del core stage conclusosi con esito positivo. Ce ne parla su Astronauti News Massimo Orgiazzi, e nel suo articolo si sottolinea che nell'architettura del Falcon Heavy è proprio lo sviluppo del core stage ad avere le sfide tecnologiche più ardue, a partire dai motori. Vi ricordo che stiamo parlando di un razzo che sarà spinto da un totale di 9x3, 27 motori, che dovranno gestire la spinta all'unisono, e proprio per questo nei vari forum del settore non mancano i soliti brontoloni che ci tengono a ricordare che i sovietici dovettero gettare la spugna nella corsa alla Luna anche per i problemi insormontabili dei 30 motori del primo stadio del colossale N1. Ma sinceramente, che sia un paragone azzeccato è tutto da vedere. Comunque, ben venga a vedere finalmente un po' di questo nuovo hardware in funzione, anche se solo in un video di una manciata di secondi. E questo ci fa sperare un pelino di più di poter assistere al volo inaugurale del Falcon Heavy prima della fine dell'anno. Volo che, attenzione, lo stesso Musk ha definito ad alto rischio, ma che prima o poi dovrà pur fare per dimostrare le potenzialità di questo vettore che dopo tutto è alla base della sua vision di esplorazione umana del cosmo. Per concludere, se vi va, vi consiglio di approfondire questi argomenti sulle pagine di Astronauti News, cosa che tra l'altro già fate, perché normalmente i commenti in calce e gli articoli dedicati a SpaceX sono sempre molto numerosi ed interessanti. Ad esempio potrei leggervene uno adesso a caso, ecco, sentite qua che tecnicismi.
I love you Elon, the future is now!
Io non ho parole, ma devo dire che quel commento è vero.
Sì, non era, visto, non, l'ho visto.
Non era della vero, ma no, era un commento reale che qualcuno ha lasciato. Noi vi invitiamo ovviamente a condividere le vostre opinioni su astronautinews.it nella fascia dei commenti, anche di quel tipo, va bene, però è incredibile come la SpaceX abbia riesca a polarizzare le opinioni, quasi come se fosse una questione di tifo o di supporto per un partito politico. È abbastanza curioso, vabbè, positivo alla fine, insomma, c'è di peggio. Ci sono fan peggiori che quelli che scrivono sulle nostre pagine. Che cosa volevo aggiungere a riguardo? No, sul Falcon 9 dei 27 motori, io credo che la tecnologia della propulsione magari ha avuto degli miglioramenti incrementali dagli anni 70, 60, fino agli anni 60-70 a oggi. Ma la tecnologia del controllo è praticamente rivoluzionata. Non penso ci fossero computer, qualche genere di computer sì, ma in grado di modulare la spinta su 30 e passa motori dell'N1, mentre invece adesso non dico che è un problema risolto, ma è un problema affrontabile con altri strumenti.
Ricordo che c'era un controller analogico che andava a fare il check dei motori a rotazione, e forse c'è una puntata di Nonno Apollo in arrivo nel futuro in cui verrà spiegato meglio questo problema.
In arrivo nel futuro nel senso che la peschi dal
è
passato,
è un ritorno
la
al futuro
online,
è un ritorno al futuro per Nonno Apollo.
Ok, forse per quello che mi suonava di déjà vu mentre ne parlavo. Va bene, l'innovazione della Falcon Heavy doveva essere il crossfeed, ovvero la possibilità dei tre core, non dei tre stage, no, dei due booster laterali più quello centrale, di condividere un unico serbatoio fondamentalmente, mettendo in comunicazione i serbatoi. È una delle cose che periodicamente vengono tirata in ballo sul forum quando si vuole ridimensionare l'aspettativa per questo vettore o ridimensionare la epicità e la innovazione. È un bel vettore pesante, ma forse non così rivoluzionario, dicono.
Poi ricordiamo che c'erano dei rendering in cui veniva visualizzato anche lo stadio centrale rientrare, ma per il momento non se ne parla neanche lontano.
Nella maggior parte dei rendering che anche hai mostrato durante il tuo intervento avevano le zampe, sì. Ma come è stato nello scorso lancio di SpaceX, del Falcon 9, che non è rientrato, se non serve non si mettono le zampe, molto banalmente.
Esatto.
Ok, se non ci sono altri commenti su SpaceX, andrò io a fare la figuraccia perché non ho come al solito una registrazione, pur avendo cercato di spingere per due stagioni di fare questa cosa e non riesco mai a fare una registrazione durante la settimana.
Tu fai la voce radiofonica, Mike, che ci penso io al sottofondo e i nostri ascoltatori non si accorgeranno della differenza.
E io invece dico di sì. Perché la prossima news è su X-37B, come è praticamente di moda negli Stati Uniti, si annunciano le cose su Twitter, praticamente è un canale ufficiale del governo e in questo caso delle forze armate, delle forze aeree. Il 7 maggio di quest'anno è atterrato X-37B, dico quest'anno ed è abbastanza... importante specificare di quest'anno, perché X-37B in questa quarta missione è stato in orbita per 718 giorni. Che cos'è X-37B? X-37B è un piccolo spazioplano riutilizzabile. Potrebbe venirvi in mente lo shuttle. Se lo guardate dopo un atterraggio vi ricorda parecchio lo shuttle, ma confrontando le dimensioni vi rendete conto che si tratta completamente di un'altra classe di veicoli. Non è effettivamente un veicolo abitato, penso che soltanto qualcuno particolarmente abituato agli spazi angusti potrebbe abitarlo per qualche giorno e non decisamente per 718 giorni, e vola ormai dal 2010, ha fatto 4 missioni per conto delle forze dell'aviazione americana, con scopi abbastanza misteriosi, almeno per quanto riguarda le prime 3 missioni. Non ci sono stati particolari dichiarazioni da parte dell'Air Force sugli scopi di questo programma. Normalmente dichiarano successo, un grosso successo. Molto probabilmente si tratta principalmente di tecniche sperimentali, si tratta di sviluppare qualcosa per future applicazioni nello spazio per quanto riguarda le forze dell'aviazione americana. In questo caso invece, nella quarta missione, intanto faccio passare anche queste tavole e mi interrompo un attimo per farvi notare che queste sono tavole di Giuseppe Richiara, che è un utente all'epoca molto attivo su forumastronautico.it, queste sono su Wikipedia, credo che le abbia caricate lui, però non è assolutamente una critica, è una testimonianza che sono effettivamente un ottimo modo per presentare praticamente qualsiasi veicolo. Adesso, queste sono tavole di X-37B, ma ce ne sono per praticamente qualsiasi cosa che ha volato o che potrebbe aver volato. In quest'ultima missione invece l'X-37 ha fatto qualcosa di meno segreto. C'era un manifesto di volo che parlava di un po' di attività da svolgere. Una di queste era il test di propulsore ad effetto Hall, che se siete come me fan quasi a livello feticista di Iron Man, vi piacerà vedere qualche immagine di un propulsore a effetto Hall. E poi anche esperimento per conto di NASA, che comunque ha pagato in buona parte lo sviluppo di X-37B in una delle sue precedenti iterazioni, l'X-40, una versione un po' più piccola, che non ha mai volato nello spazio ma che è stata chiaramente strumentale per realizzare poi l'X-37. E NASA aveva un esperimento a bordo per l'esposizione di materiali allo spazio, come si fa spesso anche sulla stazione spaziale. Il target di questo esperimento era di 200 giorni, direi che con 718 giorni avranno qualche dato da macinare nel loro esperimento. Non è dato vedere effettivamente come questo payload era esposto allo spazio, non è dato vedere come questo propulsore Hall è stato testato nello spazio, perché non esistono praticamente altre immagini dell'X-37 se non quelle pubblicamente disponibili in occasione degli atterraggi neanche dei lanci, perché nei lanci è protetto da un'ogiva in cima a un Atlas 5. Esiste una foto fatta nel 2011 penso Thierry Legault, esatto, che lo mostra in orbita, non dà molte informazioni. Se non sbaglio ce n'era anche un'altra che mostrava una specie di boom esteso, e questo aveva dato voce ad alcuni rumors che ipotizzavano che l'X-37B si occupasse di signal intelligence, quindi fondamentalmente rilasciava un'antenna per l'intercettazione di alcuni segnali, ma sono pure illazioni, non è possibile effettivamente avere più dettagli a riguardo. Sicuramente cercando su internet si trovano analisi molto più dettagliate di quelle che posso fare io in questo piccolo intervento. La US Air Force dice che è previsto un altro lancio prima della fine dell'anno, chissà che verrà battuto un altro record. Pensate che questo mezzo è stato in volo per tutto il 2016 senza essere lanciato e senza rientrare, è stato lanciato nel 2015 e rientrato nel 2017. Quindi aspettiamo che cosa potrà succedere con il prossimo lancio, vediamo se ci saranno anche altri payload più o meno pubblici, e soprattutto sarebbe bello vedere se un domani questa cosa potrebbe essere estesa con una versione ancora più grande dell'X-37B, che è già fondamentalmente prevista, l'X-37C, che si tratta esattamente dello stesso profilo, semplicemente una versione pantografata, ingrandita e anche in grado di ospitare equipaggio. Questo sarebbe in diretta concorrenza sotto certi punti di vista con l'altro mezzo manned di Boeing, perché questo mezzo è praticamente totalmente sviluppato e gestito da Boeing. Sarebbe in competizione con l'altro mezzo, quello della capsula, insomma, come si chiama? Il CST, CST-100 si chiama?
Starliner CST-100.
Grazie, è per questo che è più bello fare le registrazioni, ragazzi. Detto questo, un'altra caratteristica che ho dimenticato di dire di questo lancio è che effettivamente questo rientro è che è rientrato al Kennedy Space Center, è la prima volta per l'X-37B che fino ad ora era rientrato a Edwards. Detto questo, direi che...
Detto questo, volevo solo aggiungere una cosa, forse correggerti. Tu dicevi che è l'esemplare di X-37B. In realtà gli esemplari sono due, esatto. Esatto. Mi sembra di sì. Mi sembra di aver intuito. Esatto.
Parlavo singolare come mezzo, probabilmente, ma sì, sono due.
Questo qui è il secondo e non viene lanciato dal 2010. È stato fatto un lancio nel 2010 di questo X-37B. Poi l'altro è stato lanciato due volte di fila, una volta nel 2011, una nel 2012, e questo è il secondo lancio del primo esemplare, che appunto per la prima volta è atterrato al NASA Landing Facility.
E questo cosa ci dice sui tempi di refurbishment di questi mezzi, che sono peggio di quelli di SpaceX?
No, perché il secondo è stato lanciato due anni a fila.
C'hai ragione.
Beh, probabilmente non è neanche lo stesso mezzo, non si tratta di un volo rispetto all'altro, non è semplicemente una riedizione dello stesso lavoro, lo stesso esatto mezzo rilanciato con un altro payload, ma si tratta probabilmente di qualcosa che è abbastanza in evoluzione. Specialmente se si tratta di un mezzo sperimentale.
Ovviamente l'X-37 è la payload bay dello shuttle che la US Air Force si è semplicemente ripresa, no? Se i nostri più attenti ascoltatori si ricorderanno quando parlavamo del fatto che le dimensioni esagerate dello space shuttle proprio in termini di cargo bay erano dovute al fatto che la United States Air Force aveva pagato ampiamente per lo sviluppo della navetta spaziale, a un certo punto aveva dato una mano a NASA per sopperire i costi, in cambio aveva ottenuto svariate missioni riservate, tra cui uno aveva visto impegnato il nostro beniamino di Paolo, a dire il vero, Mike Mullane, nel rilascio di satelliti spia. Una di queste ragioni era proprio quella che i satelliti per fare SIGINT o l'intelligence sulle immagini sono molto grandi e molto pesanti, e quindi avevano bisogno.
No, sicuramente questo esclude la, come si chiama, la, l'imaging, la sorveglianza dal punto di vista ottico, perché di solito servono telescopi grossi.
Ecco Luigi che ci segnala il suo intervento con le 50 Hz. Hai chiesto la parola, Luigi?
Luigi ha suonato?
Devi toccare il corpo del microfono e non la retina. Se tocchi la retina arriva ancora più 50, 100, 200 mila Hz arrivano in quel caso. Il corpo del microfono invece annulla la 50.
Non ho modificato, sono praticamente immobile, mi sono solo grattato un paio di volte la testa.
Hai toccato la parte metallica della...
Abbiamo visto, sì. Ha toccato.
Boh, faccio molto più attenzione adesso.
È ottimo, no, fallo quando vuoi intervenire.
Così lo sappiamo.
Discreto.
Così chiedo la parola. Campanello, sì, sono il citofono. C'è Giusy.
No, c'è Gigi in questo caso.
Eh beh, mi chiamo da solo, mi cerco da solo. Non è che...
bene. Sì, in effetti originariamente era stato previsto di lanciare questo X-37 dalla payload dello shuttle, che sarebbe stato una specie di parto spaziale, però la cosa è stata cancellata dopo l'incidente del Columbia, quindi si è dovuto ripiegare all'Atlas 5. Ok, questo ci ha portato alla fine delle news, ma ce n'è anche ora un'aggiunta da Luigi. È un approfondimento più di una news, credo. Che cos'è questo ballute, allora?
Allora, è l'unione delle due parole che sono balloon e parachute. Poi, madrelingua inglese, forse sapete, parachute, giusto dirlo così?
Sì,
okay. Comunque l'unione delle due parole viene balut, probabilmente pronunciato così. In pratica l'idea era nata diversi anni fa, perché stiamo parlando del 1994, quando c'era la prima versione, diciamo, di New Horizon, che si chiamava Pluto Fast Flyby. Questa missione doveva incorporare una piccola sonda russa che doveva scendere sulla superficie di Plutone, chiamata Spuskaemi Zond, che in russo significa lander proprio. Era una sonda di soli 6 kg e doveva scendere sul pianeta e quindi fare una ripresa ravvicinata della superficie prima ovviamente di schiantarsi. E era stato appunto studiato questo sistema molto particolare. In pratica poter sfruttare le atmosfere anche molto rarefatte come quella che c'è su Plutone, che all'epoca si pensava che fosse di 3 microbars. Invece poi in base ai dati che sono ancora in fase di elaborazione per quelli di New Horizon, si è stato calcolato, misurato che è di circa 10 microbars. Ma andiamo con ordine. In realtà era appunto il discorso era questo: se dobbiamo arrivare su Plutone in un tempo ragionevole, bisogna arrivarci molto velocemente, e quindi vuol dire New Horizon viaggiava a 14 km al secondo. Qual è il problema? Arrivando là, se volessimo entrare in orbita o atterrare, dobbiamo per forza avere o dei motori che ci rallentano oppure dei sistemi che siano il più possibile efficienti in questo caso. E usare dei paracaduti normali hanno delle controindicazioni in questo caso, perché non riusciremo a gonfiarlo, nel senso che uscirebbe questo paracadute e rimarrebbe afflosciato senza gonfiarsi. Se invece noi abbiamo un pallone, letteralmente un pallone, che può essere gonfiato nel momento in cui è utile, serve, questo pallone praticamente può sfruttare quella poca atmosfera che si ritrova per poter avere delle decelerazioni che possono arrivare fino a 20 g. Sostanzialmente questo progetto è stato sviluppato da un tecnico, Mac Ronald, della NASA, GPL, E questo sistema di frenatura, in base ai calcoli fatti, pare che se noi lanciassimo una sonda verso Plutone, potrebbe, arrivando su Plutone a 15 km al secondo, potrebbe rallentare fino ad arrivare ad una velocità terminale, diciamo, a livello del suolo, a circa 360 km orari, che non è uno scherzo, sono 100 metri al secondo. Però è già una velocità che potrebbe avere un senso, per esempio, su quel tipo di, chiamiamoli lander, comunque quelli che vengono comunque sparati e sono dei proiettili che raggiungono si conficcano sulla superficie del corpo da studiare. Però aggiungendo ulteriormente, che ne so, un propulsore con subcombustibile solido, oppure volendo anche degli airbag con determinate inclinazioni di arrivo, si potrebbe anche pensare di scendere sulla superficie. In effetti è un sistema che è molto particolare. Questo, anche lì, calcoli fatti dicono che appunto con una atmosfera calcolata di 3 microbars, per arrivare a quella velocità, quindi a 100 metri al secondo sulla superficie, partendo da 15 km al secondo, è sufficiente un balute di 12 metri di diametro per un peso di lander di circa 30 kg. E in questi 30 kg il balute, però, purtroppo cuberebbe come il 50%, quindi il 50% sarebbe payload, il 50% sarebbe questa parte di sopravvivenza, chiamiamola così. Questa tecnologia è anche stata pensata per Marte, perché comunque l'atmosfera di Marte è molto più rarefatta di quella terrestre, perché siamo a un centesimo circa di quella terrestre. E per entrare, per esempio, in orbita intorno a Marte, si potrebbe utilizzare un sistema per una sonda di 100 kg, lo stesso 12 metri di diametro, potrebbe ottenere, utilizzando il classico aerobraking, potrebbe permettere di entrare in orbita semplicemente avendo questa specie di paracadute gonfiabile, che poteva essere in due versioni. Una versione, quella sferica, classica, di un pallone vero e proprio, e ovviamente il materiale deve essere particolare, perché durante la fase di frenatura, per ottenere questi 20 G di rallentamento, comunque si surriscalda il pallone, arriva dai 300 ai 500 gradi di temperatura, quindi praticamente scaldandosi aumenta esso stesso di diametro, quindi è una cosa che si autoalimenta da un certo punto di vista. Deve essere inizialmente gonfiato e poi, aumentando di temperatura, questo pallone tende ad aumentare ancora di volume e aumentare la frenatura. Però un'altra opzione era quella di avere una forma di, come fosse la testa di un fungo, con delle nervature gonfiabili, e in questo modo si avrebbe la stessa superficie stessa superficie frenante, quindi sempre i soliti 12 metri di diametro, con una massa inferiore, con una superficie piana, perché si metterebbero delle specie di salsicciotti che vengono gonfiati, e questi tenderebbero e terrebbero distesa la parte frenante, il paracadute vero e proprio, chiamiamolo così, perché a questo punto serve un paracadute vero e proprio. E appunto, come dicevo prima, i 3 microbars su cui hanno fatto i calcoli di questo tipo di frenatura, chiamiamola così, in realtà su Plutone potrebbero essere anche esagerati, perché appunto, considerando una pressione di 10 microbars, avremmo 3 volte più frenata. Questo ovviamente cambia tutti i calcoli, perché noi ci troveremo con il rischio di avere il pallone che si brucia durante l'ingresso atmosferico. Quindi tutto questo discorso è sempre molto teorico, però apre parecchie possibilità, perché questo può valere per praticamente tutti i corpi del sistema solare, perché anche dover scendere su determinati satelliti piuttosto che determinati pianeti, si potrebbe utilizzare questa tecnologia appunto facendo il giusto mix fra il peso del pallone, il peso della sonda e eventualmente l'aggiunta di qualche motore o di qualche altra diavoleria, chiamiamola così, per poter appunto poi fare un atterraggio che sia sfruttabile. Non so, mi ha incuriosito questo, questa cosa molto particolare di frenare, però se ci pensate, se con la giusta, con i giusti calcoli si potrebbero fare dei viaggi in posti appunto come Plutone. L'unico problema è che i calcoli devono essere estremamente precisi, perché far partire una sonda per entrare magari in orbita intorno a Plutone e dopo 15 anni di viaggio arriva là e sbaglia tutto, non è bellissimo. Quindi ovviamente si dovranno fare parecchi calcoli prima di poterlo sfruttare, però resta il fatto che così è una curiosità che volevo condividere con voi.
Ma questo ballutte che doveva andare su Plutone poi no, perché è cambiato, cioè non è stato caricato perché è cambiata la missione?
Sì, la missione è cambiata completamente, poi anche in realtà questo lander russo era proprio solo una teoria, perché era la prima versione proprio del fast flyby del New Horizon, e quindi col passare del tempo è poi variata, era proprio solo una sonda di 6 kg, questa era più che altro, era un proiettile sostanzialmente, quindi era proprio solo una prima idea di quello che si poteva fare per questo tipo di discesa. E sì, in effetti, ripeto, è una cosa che mi ha incuriosito.
E ne hai ragione, anche perché di questi studi poi sembra magari che non si possano utilizzare subito, ma possono essere ripescati, come accennavi tu, in altri contesti. A me questa tecnologia intriga abbastanza, così come sono rimasto sorpreso dal piccolo elicottero, dal piccolo drone che potrebbe finire su Marte e anche lì sfruttare al meglio l'atmosfera molto flebile, molto fine di questo pianeta, e riuscire però ad avere un livello di mobilità assolutamente impensabile solo con le operazioni condotte attraverso un rover con ruote. Quindi magari un insieme di palloni sospesi in atmosfera marziana o di piccoli droni o progetti di questo tipo possono aiutare molto in un contesto dove ogni chilo conta.
Sì, avevano anche pensato addirittura di utilizzarlo per le prime missioni umane, perché con la giusta proporzione, perché con questa tecnologia in pratica si è sicuri che questo paracadute si apre, perché uno dei problemi dell'atmosfera marziana è anche sempre il dubbio, il paracadute si aprirà, non si aprirà, perché essendo molto rarefatta ha sempre questo dubbio, infatti i paracadute vengono aperti abbastanza in anticipo perché abbiano tempo di gonfiarsi e effettivamente riempirsi di questa atmosfera rarefatta che hanno, che c'è su Marte.
Penso che si potrebbero fare dei test relativamente economici con voli suborbitali, come è stato fatto in passato anche con quella specie di, come si chiamava questo qua, IRVE, che era un concetto relativamente simile, uno scudo termico gonfiabile.
Sì, esattamente.
È stato con un volo subspaziale. Suborbitale.
Sì. Magari.
Ma si tratta, secondo me, di queste cose, che quelle idee che, come si dice in inglese, si tirano le idee sulla parete e si vede cosa rimane appiccicato.
Da Twitter mi chiedono qual è la densità atmosferica di Marte. Leggo che è un kilopascal, che in bar è
un centesimo circa.
Un centesimo di quella terrestre.
Sì. No, fra 0,8 e 0,9 bar, millibar.
So, un pallone entra in un millibar e...
Sì, vabbè.
Avevo diverse cose stupide da dire a riguardo, però
non è manco così male.
C'è anche questo,
è sospesa
l'autore del Pepe.
Come ognuno la protosegua come vuole.
Infatti, no, perché questo autore Angus D. MacDonald, ho disperatamente cercato il secondo nome, il nome middle name, perché se fosse Donald McDonald sarebbe il nome più bello del mondo.
Beh, sì, veramente.
Mi spiace, ho solo portato a casa questo.
Come diceva Ricky, i commenti ai nostri articoli sono ricchi e profondamente tecnici, eccone un altro esempio in diretta.
sono un troll sotto falso nome che posto su astronautinews.it perché non mi piace vedere le news senza commenti.
In chat ho messo anche il link a un blog di uno spagnolo che è Daniel Marin. È da lì che ho visto questa curiosità, per quello che ne ho parlato, perché sennò darla a beccare in giro per internet è abbastanza difficile, una cosa così particolare.
Beh, il paper è ospitato sui siti del JPL, perché, come dicevi,
sì, beh, lui è un tecnico del JPL, quindi a tutti gli effetti
bene,
è giusto che sia lì, ecco.
No, penso che appunto la missione su Plutone non sarebbe il primo tentativo di utilizzare una tecnologia del genere, però potrebbe essere che qualcosa di simile, magari all'interno di un'altra tecnologia come quella dello scudo ablativo, non ablativo ma gonfiabile di rientro, potrebbe essere riutilizzata. Bene, Marco, abbiamo due donatori questa settimana, mi pare.
Sì, esatto. Abbiamo un primo donatore, grazie al quale possiamo dire di avere letto tutte le news presentate dai nostri articolisti oggi, e si tratta del nostro donatore storico Dennis Grosso, con la sua donazione ricorrente, così come è donazione ricorrente quella del secondo nostro donatore, Giorgio Beggiora, che si è aggiunto a questa lista solo da poche settimane, ma grazie molte ad entrambi.
Grazie ad entrambi, non c'era nessun nuovo membro, ma questo è il momento per ricordarvi che, come al solito, Astronauticast funziona, va in onda, grazie esclusivamente a supporto di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Come si fa a contribuire all'associazione e fare in modo che tutto quello che facciamo continui ad esistere? Su forumastronautico.it, su astronautinews.it ci sono contenuti, tutti prodotti da volontari, non c'è nessun tipo di non è il lavoro di nessuno questo, è semplicemente una passione che abbiamo trasformato in un'associazione per dare una struttura un po' formale alle nostre attività. Il modo migliore per aiutarci è diventare membri. Se non lo siete già, potete andare su isa.it, dove c'è una pagina con tutte le istruzioni per diventare soci. Il modo migliore è ovviamente un bottoncino giallo di PayPal, dove si inseriscono i propri dati, e in cambio riceverete una tessera di membership che dimostra il vostro supporto per noi. Tutto quello che facciamo è comunque gratis, è disponibile per tutti, non c'è nulla che al momento che facciamo che è dedicato ai soli soci. Quindi diventare soci è semplicemente un sintomo, un segnale del vostro supporto. Ma non soltanto i nostri donatori e soci vanno ringraziati, anche, l'ho già accennato, gli articolisti che instancabilmente riempiono astronautinews.it di news, cercano di tenere un po' il polso della situazione nell'aerospazio in lingua italiana, che non guasta. Ci sono altri siti in italiano, ci sono sempre più, sta cominciando a diventare affollato lo spazio in questo caso, ma noi siamo qui da un po' e grazie ai nostri articolisti continuiamo a esserci. Il modo alternativo per aiutarci, che non è non richiede di mettere mano ai cordoni della borsa, è quello di condividere i nostri articoli o le nostre puntate di Astronauticast. Esponendo accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti, magari riusciamo a crescere ancora di più. Mi sembrava di leggere qualche statistica nella chat su le persone che ci stanno seguendo in diretta. Decisamente sopra la media, quindi è probabile che la esposizione accidentale alle nostre puntate abbia funzionato. Ho visto anche che la settimana scorsa, durante uno dei test, dopo la puntata cancellata, siamo andati online per qualche minuto e abbiamo avuto un picco di 7 visitatori in un secondo. Per qualche motivo YouTube a quell'ora, a mezzanotte, ha deciso di spingerci, probabilmente presentandolo nei video in diretta a persone che normalmente non ci seguono. Probabilmente questa sera è successo qualcosa di simile, quindi se è la prima volta che ci ascoltate, benvenuti, non spaventatevi. E con questo chiudiamo l'interludio e spostiamoci alla seconda parte della puntata, dove normalmente abbiamo le rubriche, non ci sono rubriche, quindi sotto subito con il link della settimana.
Mike, scusa, stavo pensando, quindi il consiglio è andare in live col podcast a orari un po' random, alla... sì. Così, random, esatto. Ma qualche che... giorno, martedì alle 2 di notte, tipo.
Sì, il nostro problema è la lingua, perché se fossimo un podcast in inglese, bene o male, c'è qualcuno sveglio nel mondo che parla inglese. Invece dobbiamo, se vogliamo avere degli ascoltatori in diretta, dobbiamo più o meno focalizzarci sul questo lato del globo.
Da qualche parte nel mondo è mezzogiorno. Questa è una citazione difficilissima, andate pure avanti.
Mm-hmm.
No, non potete sapere, andate avanti.
Ok. Che cos'è Osteomix?
Mike, per il link della settimana ho voluto portare come primo link questo che vedete alle mie spalle nella TV. Si tratta dello svolgimento, compresso nell'arco di pochi minuti, di uno degli esperimenti condotti da Thomas Pesquet. L'ho voluto mettere non tanto perché avesse questo qualcosa di particolare, ma perché raramente si vedono filmati così lunghi e così dettagliati dalla telecamera che normalmente viene utilizzata al controllo di missione per guardare cosa fanno gli astronauti. Sono normalmente gli scienziati che hanno progettato l'esperimento, che tengono d'occhio l'astronauta, che cerca di mettere a frutto anni del loro lavoro nel giro di pochissimi minuti. Allora i nostri ascoltatori sono invitati ad andarsi a vedere come un astronauta svolge uno degli esperimenti di cui sempre parliamo nelle nostre trasmissioni, nelle nostre dirette, e vedrete come c'è bisogno di avere un po' di manualità, di seguire qualche istruzione data dal laptop, e che vengono sorvegliati come dei bambini dagli scienziati a terra, in modo che non commettano degli errori procedurali. Penso sia un qualcosa di abbastanza istruttivo.
Deve essere super frustrante per gli scienziati vedere l'astronauta con le mani nel loro esperimento, e dopo sicuramente mesi di addestramento, comunque a volte non riconoscere magari una cosa abbastanza banale che loro avrebbero risolto in un secondo, e doverla spiegare diventa una cosa particolarmente, tra virgolette, dolorosa. Ma insomma, è anche il momento in cui si vede il risultato di un progetto arrivare, il momento clou di un progetto che finalmente è sulla stazione spaziale.
Assolutamente.
Poi action camera di EVA, stanno diventando abbastanza comuni.
Questa sera, Mike, ne ho riunite tre, ne sto riproducendo sempre una sulla TV alle mie spalle, ne ho riunite tre perché sono state pubblicate la 41 e la 42 nel giro di pochissimo, sono belle e sono sostanzialmente senza commento, sono immagini ad alta definizione che vale assolutamente la pena di godersi su un televisore che rende. E nel fare la ricerca, se ce ne fossero altre, ho trovato un'altra di queste, appunto la terza, che risale però all'EVA numero 30, quindi 11 EVA fa. Nulla toglie questo alla spettacolarità delle riprese, vi consiglio di gustarvele tutte e tre, e quindi le troverete linkate nelle note dell'episodio.
Sì, sono riprese fatte con delle GoPro e quindi insomma la qualità è ottima, e insomma per un nerd in campo spaziale, cioè sono veramente una manna, perché sono esatto, si vedono un sacco di dettagli, un sacco di cose. Poi, come avevamo detto forse qualche puntata fa, magari se c'è qualche malato che ci ha anche registrato il downlink dell'audio, può divertirsi a sincronizzare le cose e cose di questo genere.
E anche guardavo in questa immagine adesso della Spacewalk 30 tutti i dettagli delle cose che hanno attaccate alla tuta. Non so se Vero ne parlerà magari nella terza parte.
No.
Tutto, lo specchietto, no, mi dice
allora
di no.
Allora lo farai nella quarta, hanno queste cose tipo...
Ma
quarta.
Già ho bestemmiato per riuscire a trovare la foto di un filtro dell'anidride carbonica. che fosse ovviamente copyright free e tutte queste cose.
Bravo.
Poi cosa abbiamo? Una discreta lista questa sera. Capture
the Flag. Com'è? Sì. Ho guardato, finalmente sono riuscita a vedere il cartone animato su Netflix, Capture the Flag, che ci era stato proposto da Marco Tonoli su Twitter ancora, poveretto, un mese e mezzo fa, due mesi fa. È molto bello, davvero molto bello. Un cartone animato da vedere in compagnia con i propri bambini, 8-10 anni, che parla di questa famiglia di astronauti con il ragazzino che vorrebbe anche lui diventare astronauta, che devono fare una missione sulla Luna per conto dell'agenzia pubblica, ok? Però c'è questo privato che si chiama, aspetta che te lo dico, Richard Carson, che è una metà tra Elon Musk e un Richard Branson, che vuole andare sulla Luna prima della NASA per un motivo ben specifico, e questo motivo è anche parecchio interessante, veramente valido. E quindi c'è questa corsa alla Luna molto bella. C'è qualche errore grossolano, tipo la bandiera americana che ha ancora tutte le sue, i suoi colori, tutte le sue stelle, le sue strisce. Però,
ah, sono
però
sicuro che...
in realtà
quella è la cosa peggiore del film, della
serve alla trama,
vergogna.
Ma serve alla trama, c'è un motivo per cui insomma questi colori. Ecco, molto bello, lo trovate su Netflix, in italiano si chiama Mike sulla Luna.
Ah, è quello che hai mandato la foto qualche settimana fa, dicevo, chi era? Pensavo che fosse tipo Mike Collins.
No, è un ragazzino.
Ok, pensavo fosse un documentario. Capture the Flag, ok, lo metterò in lista
Sheldon
magari.
Cooper ce l'ha in lista questo, per il suo Founded Flags, Capture the Flag.
Sì, hai detto che è da vedere con i bambini di 8-10 anni, perché non l'hai visto con me, Ricky?
Giusto, è vero, dobbiamo rivederlo.
Altro cortometraggio su Vimeo.
Sì, Mike, chiudo con la mia terna di link della settimana con questo cortometraggio che mi ha attirato la mia attenzione perché è il lavoro certosino di due fratelli che lo hanno coprodotto, due fratelli austriaci. Fammi togliere l'audio, se no mi distraggo, anche se voi non lo sentite in diretta. Si tratta dei fratelli Stangl, che hanno utilizzato migliaia di scatti della NASA, sia moderni sia delle missioni Apollo, per creare un vero e proprio cortometraggio splendido e suggestivo con una bellissima colonna sonora che assolutamente, ovviamente per questo l'ho messo qui, consiglio ai nostri ascoltatori di godersi appieno, perché è veramente molto bello. Soprattutto mi è piaciuto l'uso in parallasse che è stato fatto delle foto scattate, salto in avanti per farvele vedere qualcuna se ci state seguendo in diretta, scattate dagli astronauti Apollo nel momento del rendezvous o della separazione del modulo lunare con la capsula Apollo, e che sono poi state renderizzate in maniera straordinaria. Naturalmente non sono tutte originali le foto della NASA, nel senso che quello che è il risultato finale è l'elaborazione di più scatti e computer grafica, ma si vede dove sono state usate foto ed è veramente uno spettacolo. Quindi ve lo consiglio, Lunar su Vimeo. Trovate il link nelle note dell'episodio.
7 minuti, questa è una cosa che mi guardo prima di andare a dormire, garantito. Molto bene, Astronauti Quiz. Avete avuto 2 settimane, quindi niente.
Allora,
scusa.
L'Astronauti Quiz della settimana scorsa chiedevo come si chiamano le tute da EVA cinesi. La risposta ci è stata data prima di tutti dallo zio, Ikiodo, Marco Bruno, su Forum Astronautico, e si chiamano Fei Tian, che significa flying e sky, quindi cielo e volo, e sono riprese da delle creature eteree della mitologia cinese, e che sono delle donne bellissime che vivono in cielo. Ecco, si chiamano Fei Tian.
E devono bere tanto e sudano tantissimo durante la testa.
Lo zio suggeriva che queste volano grazie alle nuvole di drago, ma no, non funziona. Ok, l'astronauti quiz di questa settimana vi chiede: quando è stato creato il logo della NASA chiamato Meatball? Quello rotondo, no? Quello a polpetta.
Mm-hmm. Invece del Worm, che non è più in uso.
Non è più in uso dal 90...
Insomma, tristezza.
92, 90... L'ho visto giusto questa settimana, perché in uno dei test fire del motore RS-25 di SLS c'era questo enorme serbatoio con ancora il Worm, come si dice? Worm? Worm, ok. L'ha scritta, Worm. Esatto, l'ha scritta la NASA, quella antica. E allora mi ha colpito, perché ho detto, cavoli, quel serbatoio è lì da una vita, è ancora funzionante.
E invece il nuovissimo Meatball, no? Ok, molto bene.
Per i più curiosi, scusa, intervengo solo perché il 12 giugno, sappiatelo, uscirà la puntata di Nonno Apollo, è uno spoiler questo, che riguarda proprio la storia della nascita del meatball, del logo della NASA. Quindi se il 12 quando... giugno alle 6 del mattino è già schedulato.
Avrei potuto aspettare.
Troppo tardi.
Ma voi non
per...
lo sapevate, non lo sapevate. No, quindi i nostri ascoltatori che non hanno saputo rispondere a questa quiz della settimana si sorbiscono la puntata di Nonno Apollo come lezione obbligatoria.
Effettivamente un quiz è un quiz, non si danno aiuti, la puntata sarebbe un aiuto. Però potreste ascoltarvi tutte le puntate di Astronauticast alla ricerca di quella specifica puntata di Nonno Apollo. Probabilmente la trovate anche nella ricerca. Ma va bene così. Questo se avete qualche. Se avete un po' di tempo durante la settimana. Come facciamo a sapere se abbiamo tempo durante la settimana? Guardiamo l'agenda.
Allora, vediamo cosa ci propone l'agenda che Veronica compila con tanta passione e maniacalità. Allora, abbiamo che domenica 21 maggio abbiamo il lancio, un lancio Electron, che sono quelli scoppiati che stanno sviluppando un razzo ovviamente per dei payload molto ridotti, e sarà un lancio dalla Nuova Zelanda.
Sì, è launchpad sì, privato, proprio sì, dell'azienda. Rocket Lab, ed è dovrebbe essere il primo launchpad privato della storia, e è dalla sì, è in Nuova Zelanda.
È quello che in futuro dovrebbe lanciare un payload.
Sì, sì, vogliono velocizzare i lanci, farne molti di più, e la particolarità di questo razzo è che è stato costruito, il motore è stato costruito con una stampante 3D, se non è.
Su Rocket Lab USA, mi pare che l'avessimo messo come link di una settimana una volta, perché è particolarmente sexy il sito. Ci sono molte promesse, vediamo se...
Perché il nome della missione?
Perché dicono it's a test, in, tra virgolette? Ok, è un po' come Just Read the Instructions, no?
Poi, okay, fino alla prossima settimana direi niente. Vabbè, mi è venuto in mente che se volete ci sarà Samantha Cristoforetti a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica, e lunedì sarà al Museo della Scienza di Milano Leonardo da Vinci. Stiamo cercando di capire se riusciamo a intrufolarci, ma ve lo faremo sapere. E mentre giovedì prossimo, il 25 maggio, prima della puntata Astronauticast numero 27, 10x27, ci sarà un lancio Soyuz 2.1 Fregat con un satellite che si chiama EKS-2 Tundra 10L, che è un satellite russo di Early Warning che monitora i futuri pericoli di un attacco nucleare. Una cosa tranquilla, diciamo.
Cioè, per nulla al passo
dei tempi. Sopra la Corea?
In pratica cosa fanno? Guardano se ci sono degli improvvisi aumenti di temperatura?
Early Warning, okay. Sì.
Ok, non lasciate acceso il tostapane perché altrimenti pensano che lanciate un missile. Nel caso siete ancora con noi, potete essere a farci compagnia la settimana prossima, il 25 di maggio, come diceva Ricky poco fa, per la puntata 27, come i motori del Falcon Heavy. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto dagli Astronautica Studios. Di
ciao
Marco
a tutti
di
da Veronica da Verona, e ci sentiamo, speriamo, giovedì Verona prossimo. La volta scorsa è andato Scrub.
Come speriamo, Veronica? cavolo, cioè, io qua mi sto toccando. No, non è vero, guardate le mani, sono qua. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Da Carmagnola, Ovest Ticino.
Ciao a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli. Buona settimana.
E in chiusura il nostro podcon.
Un saluto a tutti, grazie di averci seguito fino a qui, e fino alla prossima settimana. Mike, passo la palla dietro la schiena.
Ad Astra.
Già.
Comunque mi avete staccato prima che dicessi qualcosa.
Sei ancora in tempo su Zencaster.
Io scappo in bagno. Volevo dirlo. Cosa? Ma
volevi sbigliare?
No, no.
Potevi dirlo.